CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Forse vi urterà un po' il mio modo di parlare. Naturalmente potrei ricorrere a frasi complicate e fare uso di parole astruse, ma dopo mezz'ora sicuramente dormireste. Essendo questa la cosa che più temo, preferisco parlare così, come si parla a un amico incontrato per strada. Va bene? Grazie. Vedete, quando si è sofferto di tutto, allora viene fuori la risposta che ricevetti quella volta dagli studenti di Münster. La vita, ad ogni modo, non ha alcun senso profondo. Se sono nato è per puro caso, quindi è del tutto inutile cercare un significato. Perciò la cosa migliore che possiamo fare è questa, godiamoci la vita finché possiamo. Forse questa è la più grave tentazione che possa capitare un uomo, quando all'improvviso gli passa per la mente: la mia vita è senza senso. Se i miei genitori non si fossero incontrati, io non sarei stato concepito e non sarei nato. È un puro caso che ora mi trovi qui. In fondo la mia vita è totalmente priva di significato. Chi ha una vita difficile in quel momento può essere anche molto vicino al suicidio. A che scopo quindi continuare a vivere? Se tutto questo è frutto del caso e non ha significato, allora è meglio farla finita. Sapete che in Germania il numero dei suicidi supera quello delle vittime del traffico? Sapete che circa il 50% di coloro che si suicidano è costituito da giovani sotto i 30 anni? Questa è la prova sconvolgente che nella nostra epoca non si attribuisce più un senso alla vita. Spesso ho parlato con persone che si lamentavano: la vita è talmente priva di significato che mi viene voglia di buttarla via, o nei piaceri, o nei divertimenti. Allora chiedevo: e se avesse ugualmente un senso? Se avesse un senso e lei fosse vissuto come se non ne avesse, cosa sarebbe di lei alla fine? Nella Bibbia c'è una frase che può portare a riflettere. È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio di Dio. Bisogna conoscere queste parole della Sacra Scrittura e domandarsi più seriamente: qual è lo scopo della mia vita? Come possiamo morire e presentarci al giudizio di Dio se ci siamo lasciati sfuggire il senso della nostra vita? La domanda adesso è chiara. Allora facciamo un altro passo. Chi può dare una risposta? Chi al mondo potrà darmi la risposta alla domanda: qual è lo scopo della mia vita? Chi? La Chiesa? No. Il sacerdote o il pastore? No. Anche loro si trovano nelle vostre medesime condizioni. I professori? I filosofi? Neppure questi possono darci una risposta ai perché della vita. Uno solo può dirci qual è lo scopo della nostra vita: colui che ci ha chiamati alla vita, che ci ha creati, cioè Dio. Permettete che mi serva di un esempio molto banale. Un giorno entrai in un appartamento e c'era un ragazzino tutto intento a costruire qualcosa con dei fili elettrici e delle lampadine. Gli chiesi: giovanotto, ma che specie di macchina infernale stai costruendo? Cosa sarà? Lui me lo spiegò, ma devo confessare che non ci capii nulla. Però dovete pensare, nessun altro riuscirà a capire che cosa ne verrà fuori. Soltanto lui, che ci sta lavorando, potrà dire che cosa sarà e a che cosa servirà. Così anche per la nostra vita. Solo il nostro creatore potrà dirci a quale scopo ci ha creati. Ciò significa che alla domanda «perché vivo?» riceverete la risposta soltanto attraverso la sua rivelazione, la Bibbia. È Dio che deve dircelo. Se non leggessi già la Bibbia, questa domanda dovrebbe condurmi da lei. Se non sapessi perché sono in questo mondo, non potrei continuare a vivere. Vi sembra forse troppo dura l'espressione «maledetto mondo»? Eppure ci viene proprio dalla Bibbia. Se viveste mezzo anno in compagnia di un pastore d'anime, in una grande città, capireste ciò che intendo dire. Questo mondo si trova sotto una terribile maledizione. Io non potrei sopportare di viverci se non ricevessi la risposta tramite la rivelazione di Dio. Nella Bibbia Dio ci risponde alla domanda sul senso della nostra esistenza. Questo è uno dei motivi per cui la Bibbia è di importanza fondamentale. Conosco delle persone che con aria di superiorità affermano «La Bibbia noi non la leggiamo», al che posso solo rispondere «Vi garantisco per iscritto che non avete mai seriamente riflettuto sulla domanda del perché della vita». Ma la stupidità è una malattia molto diffusa e se fosse dolorosa il mondo sarebbe pieno di gemiti. Voglio sintetizzare la risposta della Bibbia con una sola frase. Dio ci ha creati per farci diventare suoi figli. Come un padre ha piacere che suo figlio gli assomigli, così Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Dio desidera che noi diventiamo figli suoi, che parliamo con Lui e che Lui possa parlare con noi, che l'amiamo e che Lui possa amare noi. Già che ci siamo, pregate voi qualche volta. Quanta tristezza ha un padre quando il figlio non gli parla per anni. Così un uomo che non prega più, non parla col suo Padre Celeste. Vedete, Dio desidera che noi, figli suoi, parliamo con Lui. Desidera amarci ed essere amato da noi. E questa è la ragione per cui siamo sulla terra. Capitemi bene adesso, non parlo di chiesa, non parlo di dottrina, non parlo di religione o di altre cose simili. Ma parlo del Dio vivente. Lui vi ha creati perché diventiate suoi figli. Tu sei suo figlio. Adesso devo fare un altro passo. Noi siamo chiamati a essere figli di Dio, ma per natura non lo siamo. Sulla prima pagina della Bibbia sta scritto «Dio creò l'uomo a sua immagine». E poi la Bibbia ci parla di una grandissima catastrofe. L'uomo, che era stato creato perfettamente libero, prese una decisione contro Dio. Mangiò il frutto proibito, ed è il suo modo per dire a Dio «Voglio essere autonomo, posso vivere senza di te». Capite? Adamo non dubitò mai dell'esistenza di Dio, ma si sottrasse alla sua autorità. «Voglio regolare la mia vita come pare e piace a me». A questo proposito devo raccontarvi una storia. Recentemente qualcuno per strada mi ha detto «Pastore Bush, lei parla sempre di Dio, ma io non lo vedo. Mi dica, come posso trovarlo?» Io gli risposi «Ascolti bene, immagini che ci sia una macchina del tempo per mezzo della quale si può andare avanti e indietro di secoli. Con questa macchina, dunque, io mi porto all'inizio dell'umanità e vado a passeggiare nel giardino di Eden». Lei conosce la storia di Adamo ed Eva, no? Dunque, incontro Adamo, dietro un cespuglio. «Buonasera, Adamo, lo saluto». «Buonasera, Pastore Bush», mi risponde. «Ti meravigli di vedermi qui?» Gli chiedo e gli spiego. «Mi trovo qui nel giardino dell'Eden perché sono venuto con la mia macchina del tempo». «Ma perché sei così pensieroso?» mi chiede. E io gli rispondo, «Sai, sto pensando una domanda postami da un signore, e cioè come posso trovare Dio?» Adamo, in quel caso, si metterebbe a ridere e direbbe «Il problema non è come trovare Dio, lui è qui». «Sì, sincero, Pastore Bush, a voi interessa piuttosto sapere come sbarazzarvene». Ecco, la difficoltà sta proprio nel fatto che non si riesce a sbarazzarsi di Dio. Non ha forse ragione Adamo? Dio è qui. È facile trovarlo, ma non è facile, diciamo così, sbarazzarsene. Quando penso all'evoluzione del pensiero umano in questi ultimi 3 secoli, devo constatare che abbiamo fatto di tutto per sbarazzarci di Dio. Ma non ci siamo riusciti. Amici miei, in fondo voi credete che Dio esiste, ma non appartenete a Lui. Agite come la maggior parte della gente, mettete da parte la questione di Dio. Non si nega la sua esistenza, ma nemmeno gli si appartiene. Non si è nemici di Dio, ma non si è neppure amici. E così il più grande problema della propria vita rimane insoluto. Un medico svizzero in un libro affermava che quando l'uomo non risolve i grandi quesiti della vita, ne riporta una ferita nell'anima, un trauma, e aggiunge: noi occidentali siamo ammalati di Dio. Non ne neghiamo l'esistenza, ma non apparteniamo a Lui. Anzi, non lo vogliamo proprio. Ecco perché siamo ammalati di Dio. Questo lo credo anch'io. Sento spesso ripetere: l'uomo moderno non si interessa di Dio. A questo posso solo rispondere: l'uomo moderno sta veramente male. Io pure sono un uomo moderno, ma mi interessa di Dio. E non mi ritengo affatto antiquato. Se l'uomo moderno non si interessasse seriamente del suo problema spirituale, e questo sarebbe un fatto molto allarmante. Voglio servirmi di un esempio banale. Immaginatevi un apprendista cuoco. Un giorno il suo chef mi dice: non si interessa per niente di cucina. Allora gli domando: di cosa si interessa allora? Ma pensa solo alle discoteche e alle ragazze. Bene, dico io. Allora lei deve metterlo a suo agio e parlare con lui soltanto di musica e di ragazze. Oh no, replica lo chef, se questo tipo non si interessa di cucina è venuto meno alla sua vocazione, no? Mi capite? La nostra vocazione è quella di diventare figli di Dio. Se l'uomo moderno non ricerca ciò, allora viene meno alla sua vocazione di uomo. In questo caso non ha alcun senso parlare con lui di tante altre cose che forse gli interessano. Quello che bisogna fare è non stancarsi di ripetergli: tu comincerai a essere veramente uomo soltanto quando ti deciderai di diventare figlio del Dio vivente. C'è una risposta di Dio alla domanda più importante. Ripeto, per natura noi non siamo figli di Dio, però ci troviamo su questa terra per diventarlo. Per questo motivo deve accadere qualcosa nella nostra vita. Ecco lo scopo della nostra esistenza terrena. Deve accadere qualcosa. È per questo che tengo anche queste conferenze. Non sono qui solo per intrattenermi un po' con voi, ma per aiutare qualcuno di voi, se mi riuscisse, ad aprire il cuore e dare un senso alla propria vita. Per natura non siamo figli di Dio. Non amiamo Dio, anzi, trasgrediamo i Suoi comandamenti, non ci curiamo di Lui, non preghiamo. Tutt'al più, quando ci troviamo in qualche difficoltà, allora possiamo fare una chiamata d'emergenza. Però la domanda capitale è questa: come posso diventare un figlio del Dio vivente? Vorrei quasi distribuirvi carte e matita e invitarvi a scrivere come pensate che si possa diventare figli di Dio. Alcuni direbbero: con l'essere una brava persona? Altri direbbero: col credere in Dio. Ma tutto questo è troppo poco. La questione capitale resta comunque aperta: come posso diventare figlio del Dio vivente? La risposta a questa domanda fondamentale la posso trovare soltanto nella rivelazione di Dio, cioè la Bibbia. Solo Dio mi può dire in che modo mi accoglierà come figlio. Neanche un pastore ve lo saprebbe dire. Però la Bibbia dà una risposta chiara. È questa: soltanto per mezzo di Gesù Dio ci accoglierà come figli. Amici miei, quando comincio a parlare di Gesù, il mio cuore si mette a battere più forte, il polso si fa più veloce, perché arrivo allo scopo della mia vita. Se voglio diventare un figlio di Dio, lo posso soltanto tramite Gesù. C'è una frase nella Bibbia che tradotta letteralmente dice: Gesù è venuto dal mondo di Dio in questo mondo. Oggi sentiamo dire continuamente che la Bibbia ha una concezione del mondo vecchia e superata: sopra il cielo, sotto la terra. La Bibbia però non presenta una concezione del genere. Dice piuttosto che Dio mi circonda da ogni lato. È qualcosa di molto diverso, capite? Anche se mi rifugiassi nelle profondità della terra, vi troverei Dio. La Bibbia ha quella che con un termine moderno potremmo definire la concezione dimensionale del mondo. Noi viviamo in un mondo tridimensionale: lunghezza, larghezza, altezza. Ma ci sono altre dimensioni, e Dio si colloca in un'altra dimensione. È molto vicino, ha un dito da noi, cammina con noi, ci ha visti nelle nostre vie sbagliate, ma noi non possiamo infrangere il muro che ci separa dall'altra dimensione. Solo Dio lo può battere. e questo muro Dio l'ha infranto venendo a noi nella persona di Gesù. Il Nuovo Testamento dice che Gesù è venuto in casa sua perché il mondo gli appartiene, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Questa è la storia di tutto il Vangelo fino ai giorni nostri. Gesù viene e l'uomo chiude la sua porta. È venuto nel suo proprio paese, ma i suoi l'hanno rifiutato. Qui dovremmo aspettarci un punto finale. La relazione di Dio con gli uomini dovrebbe terminare, ma sorprendentemente la storia continua in questo modo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Durante la Prima Guerra Mondiale era un giovane ufficiale ben lontano da Dio. Fu in quel tempo che scoprii questa verità e aprii la mia vita a Gesù, ricevendolo nel mio cuore. Ciò sconvolse completamente la mia vita, ma non me ne sono mai pentito. A causa di Gesù mi sono trovato in situazioni molto difficili. Sono stato messo in prigione per amore di Gesù. Ho subito dure prove per amor suo. Ma se avessi pure altre 100 vite, dal primo momento dell'uso della mia ragione, vorrei attenermi a queste parole. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. La mia vita ha acquistato significato nel momento in cui sono diventato un figlio di Dio. Non importa poi quale sia la mia posizione sociale, pastore o netturbino, direttore generale o fabbro, casalingo e insegnante, la mia vita acquista significato nel momento in cui divento un figlio di Dio. Quindi voi dovete ricevere Gesù. Allora troverete il senso della vostra vita, solo allora. Da questo punto di vista è molto interessante studiare i personaggi del Nuovo Testamento. Ecco per esempio una donna, la cui vita era terribilmente priva di senso, Maria Maddalena. Di lei è detto, unica allusione al suo passato, che era stata posseduta da 7 demoni. Io conosco persone che sono state possedute da 12 demoni. Deve essere stata una vita spaventosa, dominata dai sensi, una vita da schiavi. E lei soffriva perché tutto ciò non aveva senso. Ma poi venne Gesù nella sua vita, il Salvatore, il Figlio di Dio, e la liberò dai demoni. Lui ha questa autorità, ha l'autorità di fare questo, e lo fa. Da quel momento quella donna appartenne al Signore Gesù. La sua vita non fu più senza significato. Poi vide la crocifissione e la morte di Gesù. Fu allora presa dal terrore di dover riprendere la sua vecchia vita assurda. La mattina del terzo giorno, dopo la crocifissione di Gesù, inginocchiata nel giardino presso la sua tomba, piangeva. Ma arrivata alla tomba, l'aveva trovata vuota. La pietra era stata arrotolata via e il suo cadavere non c'era più. Ecco perché piangeva. Posso ben comprenderla. Se oggi perdessi Gesù, ciò significherebbe per me precipitare nell'abisso di un'esistenza priva di senso. La capisco. Il mio Salvatore non c'è più. Adesso la mia vita è di nuovo senza una meta. Ma ad un tratto udì una voce alle sue spalle. Maria. Si voltò e lo vide. Gesù, il risorto. Me la immagino. Lacrime di felicità e di gioia che si mescolano a quelle della disperazione superata e scorrono sul suo viso. Rabunì, mio Signore. L'esempio di questa donna mi fa capire che non c'è bisogno di una grande filosofia per ricevere la risposta alla domanda sul senso della vita. Anche l'essere umano, o meno colto, capisce che la sua vita è priva di senso e si domanda quale sia lo scopo della propria esistenza. Nel momento in cui Maria Maddalena ricevette Gesù, la questione sul senso della sua vita fu risolta. Diventata figlia del Dio vivente, la sua esistenza era da quel momento nella luce di un grande e profondo significato. Ecco perché vi supplico, accogliete Gesù, vi aspetta. Quando ritornerete a casa potrete parlare con Lui. Egli è molto vicino a voi. Sarebbe meraviglioso se qualcuno di voi invocasse Gesù per la prima volta. Così. Signore Gesù, la mia vita è priva di significato. Vieni verso di me come andasti verso Maria Maddalena. Quando ricevo Gesù nella mia vita viene una grande rivoluzione. Egli mi fa partecipare alla sua morte per far morire il mio vecchio uomo. Allora potrò risorgere con lui per una vita completamente nuova, come figlio di Dio. Gesù mi donerà il suo spirito per trasformare i miei gusti e per darmi un nuovo modo di pensare. Questo lo potete sperimentare anche voi. Dovete solo accogliere Gesù. Chi lo accoglie riceve una nuova esistenza. Infatti, diventare figlio di Dio non significa soltanto cambiare il proprio modo di vivere, ma anche ricevere un'esistenza completamente nuova. Alla fine dell'Ottocento, in Vestfalia, viveva un calzolaio di nome Rachelbeck. Per il grande zelo che aveva nel seguire Gesù, era stato soprannominato il Pastore Santo. Era un uomo di grande ricchezza spirituale, benedetto da Dio. Un giorno gli fece visita un giovane parroco. Rachelbeck gli disse: «Signor parroco, la sua laurea in teologia non le garantisce di essere un figlio di Dio. Lei deve ricevere il Salvatore nel suo cuore». «Ma io già il Salvatore», rispose il giovane, «ho persino appeso la sua immagine sulla parete del mio studio». Il vecchio replicò: «Sì, sulla parete il Salvatore se ne sta tutto tranquillo e silenzioso. Ma se lei lo farà entrare nel suo cuore e nella sua vita, allora sì che ci sarà rumore». Io vi auguro di sperimentare questo meraviglioso rumore che si sente quando muore ciò che è vecchio. Solo allora, come figli di Dio, si può lodare il Padre che è nei cieli. Si impara che si è in questo mondo per onorare il Padre Celeste, in qualità di figli, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Mi spiego. Quello che vi comunico oggi non è un passatempo religioso, né si tratta delle idee personali di un predicatore. La vostra vita o la vostra morte ne dipendono. Si tratta di vita o di morte eterna. Gesù dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Lo dice anche a noi: «Ecco, io sto davanti alla porta della tua vita. Apri, voglio dare un senso alla tua vita». Un giorno un vecchio minatore venne e mi disse: «Pastore, le devo parlare». Aveva una settantina d'anni e mi raccontò: «All'età di 17 anni capitai in una riunione di evangelizzazione. Sentii che Gesù bussava al mio cuore, ma dissi a me stesso: se faccio sul serio e lo accolgo, tutti i miei compagni mi derideranno, dunque non posso». E così scappai. Poi aggiunse: «Ora sono diventato vecchio, la mia vita è trascorsa e riconosco di averla sciupata, perché in quel momento non aprii la mia porta a Gesù». Amici miei, noi abbiamo una sola vita, perciò la domanda «a che scopo vivo io?» è di importanza capitale. Dio ha dato la risposta chiara e semplice in Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Ora questo Gesù sta davanti alla vostra porta e bussa. Apritegli la vostra vita, non ve ne pentirete mai. Venite ad ascoltare il pastore Bush. Quando si rivolge l'invito a venire alle mie riunioni di evangelizzazione, la risposta più frequente generalmente è: «Non ho tempo». Ecco cosa mi accadde in una casa di cura un giorno. A tavola sedevo di fronte a un anziano signore col quale mi intendevo bene. «È uno che sa godersi la vita», pensavo talvolta, osservando con quanta gioia quell'uomo dalla figura imponente gustava le pietanze. O quando lo vedevo fare il pisolino sdraiato al sole. Col passare dei giorni però cominciava a dispiacermi il fatto che le nostre conversazioni ruotassero sempre intorno a argomenti superficiali. Che c'è di male, si potrebbe obiettare. Ma vedete, io sono convinto che Dio è la più grande realtà di questo mondo. Nella mia vita c'è stato un cambiamento totale quando ho appreso che Dio ha fatto una cosa veramente grandiosa con me. Nella Bibbia sta scritto: «Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna». È terribile quando un essere umano passa semplicemente accanto all'amore di Dio senza curarsene affatto. A quanto sembrava, questo era proprio il caso del mio compagno di tavola. Cosa sarebbe accaduto quando un giorno Dio l'avrebbe chiamato a comparire davanti a sé? Così un giorno gli porsi un opuscolo scritto da me. Lo legga, per favore. Si tratta di esperienze fatte con Dio. Sono cose importanti che fanno riflettere. Che cosa avvenne? L'uomo ringraziò gentilmente e disse: «Adesso sono in convalescenza, ma forse a casa mi capiterà di leggerlo». E mise l'opuscolo da parte. Bene, fui molto rattristato. A casa sua quell'uomo non avrebbe avuto a disposizione più tempo di quanto ne aveva durante la convalescenza. Semplicemente non voleva prendersi un po' di tempo per pensare a Dio. È pericoloso comportarsi così nei riguardi di Dio. Ecco perché dobbiamo affrontare questo argomento. Perché quindi non abbiamo tempo? Innanzitutto vorrei farvi notare un fatto di cui non so capacitarmi e che nessuno mi sa spiegare. Intorno alla fine dell'Ottocento, quando un commerciante di Stoccarda voleva concludere un affare a Essen, doveva compiere in diligenza un viaggio di 5 giorni per l'andata e altri 5 giorni per il ritorno. Complessivamente 10 giorni per il viaggio e forse altri 2 per le trattative. Ci voleva quasi mezzo mese. Oggi il commerciante fa una telefonata interurbana e così risparmia 12 giorni. Ora però, tra gli uomini d'affari che io conosco, non mi sembra che ce ne sia uno che abbia 12 giorni di troppo. Al contrario, ognuno dice «non ho tempo». Come si spiega? Da ragazzo mi recavo spesso a far visite ai nonni, che abitavano sull'altopiano Svevo. Il tratto da Elbelfeld a Urach era come mezzo giro del mondo per me. Oggi i treni percorrono quella distanza in poche ore. E il lavoro? Prima si lavorava per 60 o più ore alla settimana. Oggi invece sono 40 ore, alcuni anche meno. Eppure nessuno ha tempo. Come si spiega? Non dimentichiamo inoltre che tutta la vita oggi è semplificata. Ricordo che mia madre leggeva ogni giorno 4 capitoli della Bibbia, ma le rimaneva anche il tempo di pregare per tutti i suoi. A quei tempi non c'era la lavatrice né gli altri elettrodomestici, doveva anche badare 8 figli che non indossavano biancheria in nylon, le calze bisognava rattopparle, eppure aveva il tempo per leggere ogni giorno 4 capitoli della Bibbia. Avete anche voi il tempo per farlo? No, questo tempo ci manca. Perché? Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.